Radio Immagina.
In movimento e in posa è il titolo dell'album dei comunisti italiani, questo invece è il sottotitolo, a cura di Marco De Logu e Francesco Giasi, edito dalla Marsilio in collaborazione con la Fondazione Gramsci, di cui Giasi è direttore. Un volume che è davvero un album fotografico come quelli conservati per decenni dalle famiglie, un album quindi di famiglia, una famiglia che in questo 2021 avrebbe compiuto 100 anni. Ad incollarci sopra le immagini, il fotografo Marco De Logu, storico di formazione, editore, curatore, già direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Londra, che abbiamo il piacere di avere in collegamento. Benvenuto De Logu.
Grazie, benvenuti, grazie per avermi ospitato e per farmi raccontare questo libro a cui tengo moltissimo.
De Logu, intanto com'è nato questo progetto e come è stato realizzarlo? Come avete lavorato alla scelta delle foto che provengono in larga parte dall'archivio fotografico del Partito Comunista Italiano, custodito dalla Fondazione Gramsci, ma non solo? Ce lo racconta?
Ma è nato per il centenario, logicamente. È nato perché io mi occupo di fotografia da tantissimi anni, mi occupo sia come autore e anche ho una passione così grande che mi ha portato prima a fare il Festival Internazionale di Fotografia di Roma e poi a curare tantissime mostre in Italia e molto più all'estero di autori di fotografia. Come si è sviluppato? Il percorso è stato molto lungo, perché è vero che c'è una buona provenienza dagli archivi che sono in dotazione alla Fondazione Gramsci, ma per fortuna abbiamo visto tantissimi archivi istituzionali e no, privati, foto di famiglia, eccetera, per arrivare a capire che cosa si poteva mettere, perché è vero che è un album ed è un album di famiglia, ma è un libro che si interroga sui rapporti tra il Partito Comunista e la fotografia. Non è solo un album, è per fortuna qualcosa in più. È azzardo, cosa in cui credo fermamente, che il Partito Comunista, nei suoi alti e nei suoi bassi, con tutta la teoria del Partito Nuovo di Togliatti, è stato l'unico partito, e secondo me poteva fare molto di più, però è stato l'unica istituzione italiana che si è occupata di fotografia, fondamentalmente in 4 tappe molto grandi. Una, Plinio De Martis e la Fotografi Associati, un'agenzia dal 52 al 56 a cui ha collaborato il Gotha della fotografia italiana. Poi l'episodio dell'Ora di Palermo con Vittorio Nisticò, che decide di aprire una sezione di fotografia all'interno del giornale, ma anche staccata e che potesse collaborare col mondo intero. E quindi lì si crea quella famosa stagione dall'omicidio impastato all'omicidio Borsellino con Letizia Battaglia e Franco Zecchin, una serie di fotografi che entrano e escono da questo team di fotografia. Poi nell'83 Campovolo, la festa nazionale di Reggio Emilia, la federazione di Reggio Emilia decide di dare a 5 fotografi, Ricastelli, Basilico, Cresci e Olivo Barbieri, l'incarico di fotografare quella festa in modo totalmente autoriale, senza nessuna autoreferenzialità o ipotesi di propaganda. E l'ultima cosa, nell'86 Mussi e Natta danno un incarico a un fotografo non organico al Partito Comunista come Taro D'Amico di fotografare 20 sezioni perché capiscono che il partito sta iniziando a sfaldarsi. Ecco, questi sono 4 punti fondamentali. Insieme a questo esiste una grande netta divisione, che è quella dal 43 in poi e dal 43, diciamo, dal 21 al 43. Dal 21 al 43 il partito è un partito prefotografico che giustamente teme la fotografia e che perché è al servizio in quel caso della polizia fascista.
Certo, era in clandestinità anche il partito, no?
Assolutamente, il partito è in clandestinità, nel congresso di Lione non c'è un'immagine, ma non c'è, diciamo, ci sono rarissimi casi di fotografie fatte da italiani nella guerra di Spagna, dove noi sappiamo benissimo Luigi Longo, Giuliano Paglietta e tanti altri sono stati con Battaglione Garibaldi, sono stati assolutamente fondamentali per quella guerra.
Senta De Logu, la prima foto, quella che apre il volume, ritrae Bordiga a Mosca negli anni 20, mentre l'ultima immagine è un'immagine del Bottegone, il palazzo di Via delle Botteghe Oscure, sì, che ospitava, sì, la direzione generale del PC, un palazzo che ha avuto, sì, una grande importanza nella storia italiana del Novecento e che è entrato nell'immaginario, sì, della società italiana. Queste sono due pose, ma dentro queste 250 pagine abbondanti del volume c'è tanto movimento invece. Ma che rappresentano questo inizio e questa fine? Hanno un significato?
Beh, certamente Bordiga rappresenta l'inizio del partito. Io addirittura l'avrei messa più piccola, perché quella era una foto da documento, insomma,
cioè una foto tessera, diciamo.
Certo, sì. E l'ultima cosa è una ricostruzione che ho chiesto di fare, a cui ho collaborato a Paolo Ventura, di capire che cosa è stato l'abbandonare Botteghe Oscure.
Certo.
L'abbandonare a un declino piuttosto triste, diciamo, adesso ritornare a Botteghe Oscure è stato per me molto triste. Io ci andavo sin da neonato perché c'era il poliambulatorio e i figli dei comunisti venivano curati dal pediatra Pedicino. Le posso raccontare una storia assurda: che mio padre venne mandato alla comunità economica del carbone e dell'acciaio a occuparsi di malattie dei minatori. Mia madre, per evitare che il matrimonio andasse a rotoli, lo seguì. Noi eravamo affidati, i miei tornavano logicamente spessissimo con treni lunghissimi, e noi eravamo affidati a una donna di Orgosolo che ci dava da mangiare, ci curava.
Ci accudiva, solo che
purtroppo aveva scambiato il vin mascaglie che mia madre aveva messo accanto ai sanitari del bagno per il sapone con cui doveva lavare questo povero bambino di 2 anni che ero io, e il pediatra Pedicino non capiva perché il mio sedere fosse sempre pieno di bolle. Alla quinta volta che mia madre tornò, interrogò duramente questa anziana donna che ci curava e capì l'equivoco. Io venivo curato, pulito con il vin mascaglia del 62, che logicamente avrebbe rovinato anche il cemento armato, e pensi,
certo,
il sedere di un bambino. E lì era tutta la storia del partito. Poi noi abitavamo al Palazzo dei Deputati, Giorgio Amendola di noi, cioè ho avuto questa cosa. Adesso pensare come è finito quel palazzo è una tristezza totale.
In quella immagine c'è una distanza fra un popolo che, insomma, viene rappresentato in primo piano, un palazzo sullo sfondo e queste bandiere. È un'immagine abbastanza evocativa, diciamo così, vero?
Sì, poi tutto ha una sua fine, diciamo.
Certo.
Io sono cresciuto anche vicino a Piazza Sturzo, dove c'è la direzione della DC, e me la ricordo sempre piena di macchine blu di questi notabili democristiani che arrivavano e uscivano. Adesso non so che fine abbiamo fatto, e anche la DC non si sa che fine ha fatto, per cui è chiaro che bisogna accettare che il mondo cambia. È crollata l'Unione Sovietica, quindi penso un po' il Partito Comunista Italiano o la Democrazia Cristiana. E per fortuna molte fette di quel movimento rimangono una questione morale, per usare una terminologia berlingueriana, è ancora viva in Italia, e ci sono grandi fette del paese che sono veramente magnifiche. Guardi, io ho appena fatto la terza dose, ho abitato in Inghilterra, dove come direttore dell'Istituto Italiano di Cultura mi sono anche dovuto occupare di cultura medica, eccetera, eccetera, ma quello che il Servizio Sanitario Nazionale e come noi stiamo gestendo l'emergenza Covid è veramente un fiore all'occhiello di un paese dove noi dovremmo sempre ringraziare infermieri, medici e tutto il personale che lavora nella sanità per lo sforzo incredibile che fa. Poi, a detta di questo, esistono anche frange che hanno anche toccato il Partito Comunista, che sono diventate così delle schegge impazzite dell'umanità, oppure che hanno dei valori banali, stupidi, superficiali, eccetera, eccetera. Oppure quello fa parte del mondo, insomma.
Ritornando a questo volume, dentro ci si trovano molti ritratti degli interpreti importanti di questa storia, però l'impressione è che il soggetto principale sia proprio invece il popolo, la lotta il movimento, appunto, insomma, in qualche modo la storia stessa. È stata una scelta questa o è un'evidenza che si autogiustifica? E anche l'ordine cronologico che voi avete adottato poi in qualche maniera sembra ribadire questo concetto? È solo una mia impressione o è davvero così?
No, lei coglie esattamente l'idea del libro. La sua domanda è perfetta, sembra fatta apposta. Noi abbiamo voluto rovesciare una cosa su cui il partito ha avuto qualche pecca. Questo libro è un libro di fotografie d'autore, non è un libro di fotografie di mera documentazione. Le faccio un esempio per capire molto bene. Noi abbiamo diviso, come vede nel libro, una parte di cronologia. Perché? Perché dovevamo mettere giustissimamente i volti di una serie di persone. Primo fra tutti, diciamo, Giorgio Napolitano, che non c'è nella parte, diciamo, delle 200 foto, delle prime 200 foto, e c'è una foto di Giorgio Napolitano che stringe la mano a Ho Chi Minh, cioè due giganti della storia del Novecento. Ma la foto fa abbastanza schifo, nel senso è una foto molto banale, fatta con un flash davanti, boom, questi due che si danno. Non c'è nessuna autorialità, è soltanto pura documentazione per dire sull'Unità, su Rinascita, su qualsiasi Paese Sera o giornale della galassia comunista si testimonia che si sono incontrati Napolitano e Ho Chi Minh, e per questo abbiamo fatto la cronologia. Il resto è chiaro che gli autori di fotografie, che sono Garruba, Dondero, Franco Pinna e tantissimi altri fotografi, avevano una grandissima fascinazione per il movimento e non soltanto per i leader. Poi è pieno di foto belle anche di Togliatti e Berlinguer, ma questo, diciamo, è chiaro, perché la foto di Ghirri dell'ultimo comizio di Berlinguer alla festa nazionale dell'83 è un capolavoro assoluto della storia della fotografia, a prescindere dal Partito Comunista. E quindi ha perfettamente ragione. Quello che abbiamo visto è che il partito era un partito enorme, un partito dove ogni persona diceva la sua, dove era. Io mi ricordo la domenica mattina con mio padre che mi portava, io ero bambino, a bussare, a vendere L'Unità. Le copie dell'Unità porta a porta alla Garbatella, e a chiedere i soldi per il chinino per i Viet Cong. Insomma, si stampavano più di 1 milione di copie dell'Unità.
Allora, grazie De Logo, io la ringrazio infinitamente per essere stato con noi. Ricordo il titolo di questo volume, In movimento e in posa, l'album dei comunisti italiani. Grazie mille.
Grazie a voi, grazie tantissimo, è stato molto bello, grazie.
Un saluto da Sara Corbello.
Radio Immagina.